Allora, se vogliamo continuare il percorso, stamattina ci siamo lasciati dicendo che sarebbe il caso di andare in ogni singolo Vangelo, aprire ogni singolo Vangelo e stare un po' a ciò che ci dicono riguardo a questa figura straordinaria che è stata Maria. Iniziamo da Matteo, che non è il primo evangelista che abbia scritto. Voi sapete che cronologicamente è Marco il più antico. Noi troviamo prima Matteo perché per molto tempo si è creduto che fosse Matteo, ecco, però quindi l'ordine che noi troviamo è sempre Matteo, Marco, Luca e Giovanni. In realtà cronologicamente sarebbe Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Comunque iniziamo da Matteo. Ecco, Matteo non parla di annunciazioni fatte a Maria. Voi sapete che c'è un'annunciazione in Matteo, ma è rivolta a Giuseppe. È interessante già questo elemento, quindi l'annunciazione non viene fatta a Maria, ma allo sposo di Maria. Ed è molto secco, dice: Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Matteo 1,18. Questa è l'affermazione che Matteo fa di Maria. Quindi non ci sono annunciazioni, non ci sono. Quindi Matteo entra proprio a gamba tesa su questa realtà, che dicendoci che Maria è incinta e Giuseppe non c'entra nulla in tutto questo. Questo fatto, tra l'altro, aprirà la strada a considerare Maria come un'adultera, in realtà, nel senso che ovviamente Maria risulta agli occhi del mondo un'adultera. E questo fatto, tra l'altro, ha contribuito nella letteratura extrabiblica al sorgere di innumerevoli attacchi a Gesù sul suo stato di uomo nato in una relazione adulterina. Cioè, in ambito extrabiblico abbiamo riferimento a Gesù come colui che è nato da una relazione di Maria con un soldato romano, ad esempio. Questo è attestato nella letteratura extrabiblica. Ma provate a pensare a Giovanni 8, 41, riferimento a questo, viene tacciato come nato da una relazione extraconiugale. Noi non siamo nati da prostituzione, dicono a Gesù, no? No, come per dire, noi no. Interessante questo. Stando ancora sulla figura di Giuseppe, è interessante che Giuseppe si è trovato, stando ovviamente al testo, Giuseppe doveva essere molto preoccupato di quello che è successo, perché lui, da uomo giusto, cioè da uomo molto addentro alla Torah, è un uomo della legge, un uomo della parola, lui non trovava situazioni del genere nella scrittura, perché la scrittura ci riporta soltanto esperienze di donne sterili, non di donne vergini che hanno partorito, capite? Non ci sono, è un novum assoluto questo, quello che si trova di fronte a Giuseppe. Quindi l'ha veramente spiazzato. Per quanto riguarda donne sterili che poi hanno, per intervento divino, poi partorito, però a quel punto sempre una relazione con il proprio partner. Pensate a Sara, la moglie di Abramo, da cui nacque Isacco, Rachele, moglie di Giacobbe, da cui nacque Giuseppe, Anna, moglie di Elcana, da cui nacque Samuele, la madre di Sansone. Cioè, la galleria di donne sterili che poi partoriranno sono è veramente molto ampia, come, appunto, come galleria. Ma sentiamo ancora Matteo cosa dice riguardo a Maria. Matteo 2,1 dice chiaramente che Gesù nasce da Maria a Betlemme. Qui faccio un salto per, dobbiamo tagliare un pochino. Si tenga presente, questo è un fatto importante. Per il Vangelo di Matteo, stando a Matteo, Nazareth non viene assolutamente citata come cittadina, come luogo conosciuto. Qui si parla di Betlemme. Gesù nasce a Betlemme. Ora, perché Gesù deve essere nato a Betlemme, doveva nascere a Betlemme? Perché l'Antico Testamento, il profeta Michea, al capitolo 5, al versetto 1, quindi siamo nell'Antico Testamento, viene detto espressamente che da Betlemme uscirà il Messia. Quindi per Matteo Gesù e Maria, di conseguenza Giuseppe se vogliamo, non conoscono ancora Nazareth. Mettetelo in memoria questo, perché ci servirà quando affrontiamo Luca, che dice proprio il contrario. Quindi per Matteo non esiste Nazareth ancora, esiste soltanto Betlemme. Gesù deve nascere a Betlemme, perché da lì le scritture dicono deve uscire il Messia. Poi c'è un altro fatto peculiare di Matteo, a cui sicuramente Maria è stata protagonista, cioè solo Matteo racconta della visita dei re magi. Siamo al capitolo 2. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Vi ricordate la piantina di stamattina? A Gerusalemme è proprio vicina, sono 20 chilometri, ecco, da Betlemme. Questi magi è interessante perché sono i primi a muoversi alla nascita del Messia. Tenete conto che tutto il popolo ebraico era ed è in attesa del Messia. Allora la domanda è: perché non si muovono? Cioè, il potere religioso di Gerusalemme, l'intelligenza, proprio i... non fanno un passo, non vanno, erano in attesa, perché non vanno? Scusate, non ho spento... Chi erano i magi? I magi erano dei pagani, dei maghi, dediti non tanto all'astrologia, all'astronomia, all'astrologia. Quindi i primi a far visita a dei maghi, a Gesù sono dei maghi pagani, cioè proprio doveva essere una cosa assurda per la cultura del tempo, che vedevano come fumo negli occhi sia i maghi, la cartomanzia, tutto questo aspetto, e il paganesimo. Anche per per Matteo stesso, anche per chi ha stilato il Vangelo, deve essersi trovato un po' in imbarazzo il fatto che ci fossero dei magi che fanno visita dei maghi che fanno visita a Gesù, perché è proprio fuori da ogni concezione. Infatti probabilmente edulcorano un po' il fatto dicendo che sono sapienti, sono ricchissimi, infatti fanno dono di cose straordinarie, no? L'oro, l'incenso che era molto prezioso, no? La mirra, tutte queste cose dell'Oriente, no? Per edulcorare un po' la cosa. Quanti erano i magi secondo Matteo? Non si sa, ecco, non si sa, non c'è scritto, eh? Agostino, 4 secolo, dice che erano 12, però questo lo dice Agostino. Qualcuno addirittura 24, diciamo che nell'immaginario collettivo sono i 3 perché hanno 3 doni da portare, no? L'incenso, l'oro, la mirra. Però a noi non interessa. Però a noi interessa l'aspetto teologico che ci sta dietro, che è interessante, che la salvezza, la salvezza in qualche modo, apportata da Cristo e rivolta a dei pagani, a degli impuri, i maghi, agli esclusi, assolutamente esclusi, Matteo 1,21 dice a Maria, o meglio, un profeta che incontrano al Tempio, il vecchio Simeone, dice: questo bambino salverà il suo popolo dai suoi peccati. Salverà il suo popolo dai suoi peccati. Allora capite a questo punto che i magi c'entrano e come teologicamente in questo contesto? Perché? Perché vigeva nella cultura ebraica l'idea che quando il Messia fosse arrivato, i primi ad essere consumati, bruciati, sarebbero stati proprio i pagani. Questo è il Talmud, che ha la stessa portata della Torah, anche se non è scritta, era orale, il Talmud afferma: nessun pagano avrà parte nel mondo a venire. Anzi, di più, dice, il miglior pagano merita la morte. Adesso noi abbiamo la nascita del Salvatore che dà la salvezza come primi a dei pagani, ai magi, agli impuri. E Maria che era ebrea, che sapeva, e anche lei era giusta come Giuseppe, cioè era molto ferrata delle scritture, dice: ma come, la parola di Dio dice questo, e adesso cosa ci stanno a fare i pagani? Capite? Quindi, guardate, probabilmente è una costruzione teologica questa, ammesso anche che i magi non abbiano mai fatto visita a Gesù, ma l'Evangelista ci sta dicendo qualcosa di grosso, a cui Maria partecipa in qualche modo, è spettatrice, ma Maria non sta comprendendo nulla. Cioè, mettiamoci nei panni di questa donna che comincia ad essere spettatrice di cose, ne vedremo altre, comincia a essere spettatrice e dice: ma questo è assurdo, questo è impensabile, ma cosa sta succedendo? Quindi togliamoci dall'idea che Maria fin da subito avesse compreso tutto, che sapeva che suo figlio era il figlio di Dio, il Salvatore, era... No. Lo vedremo dopo in Marco. Anzi, si stupisce talmente tanto di quello che il figlio sta facendo, cioè che sta contraddicendo in toto praticamente tutto quello che c'era scritto nella Torah, infatti cosa dice? Andiamo a prenderlo, questo è fuori di testa, mio figlio è fuori di testa, cioè è impazzito, non può essere questo. Quindi questa donna, ecco, provate a pensare a questa donna, questa ragazzina, perché era giovanissima, che gli sta succedendo qualcosa che non comprende, non comprende. Quindi già l'evento dei magi pagani, impuri, lontani da ogni questione religiosa, sono i primi a far visita. Questo è veramente impressionante. Un altro aspetto, ecco, c'è per tornare a questo discorso, la Lumen Gentium, già citata stamattina, al numero 58 dice una cosa bellissima su Maria. La Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, dice: anche la Beata Vergine ha avanzato nel cammino della fede. Cioè, per questo che dicevo stamattina che Maria è passata da donna a discepola, ha fatto un lungo cammino sulla fede, come tutti noi. La nostra vita è un cammino di fede, certe cose non, molte volte ci sembrano inconcepibili, incomprensibili, come Maria. Quindi Maria è molto più vicina a noi di quello che possiamo credere. Maria è molto più vicina a noi, solo che ce l'hanno fatta sempre, ce l'hanno presentata come una lì, nella nicchia, irraggiungibile, no? Lei la quasi dea, l'Immacolata Concezione, senza peccato originale, tutta questa cosa qua, no? Che ce l'hanno distanziata, perché noi siamo su un altro pianeta, no? E invece questa donna che ha fatto con noi un lungo cammino di fede. Poi un altro aspetto. Matteo racconta, oltre alla nascita di Gesù a Betlemme e la visita dei magi, racconta la fuga in Egitto. Maria, incinta, deve compiere questo viaggio, certamente non semplice. Scusate, appena nato il bambino, appena nato il bambino deve fuggire in Egitto perché c'è il re Erode che... Ma anche qui, cos'era l'Egitto al tempo di Gesù? L'Egitto era un luogo di pagani e idolatri, ancora una volta. I magi arrivavano dall'estremo oriente. L'Egitto è una popolazione considerata pagana e idolatra. Maria va lì con Gesù. E cosa vuole dirci Matteo con questa fuga in Egitto? Che l'Egitto è un luogo di salvezza non diverso da Gerusalemme. Guardate che anche questa cosa è molto grossa. È interessante notare che tutto il Vangelo si premura in qualche modo di affermare che i luoghi più pericolosi per Gesù sono stati il Tempio, le sinagoghe, i luoghi santi. Cioè Gesù ha rischiato la vita nella città santa, sempre. È interessante questo, no? Come per dire, stai attento a chi frequenta Gerusalemme, chi frequenta i luoghi santi, chi frequenta il Tempio, è lì che devi guardarti. Guardati dai tuoi amici. Quindi i veri nemici di Gesù, ci sta dicendo Matteo, sono i santi, sono i luoghi santi, sono gli irriducibili nella purezza. È incredibile come Gesù trovi sempre accoglienza e salvezza tra i pagani e in terra pagana. È interessante questo. Gesù trova salvezza in questi luoghi impuri, lontani, fatto da gente improbabile. Questo lo racconta Matteo 8:10, ad esempio, Matteo 15:28, poi lo vedremo anche Luca 4. Comunque, questo penso che sia un aspetto molto bello, ecco, di... di un Gesù che sta molto lontano da Gerusalemme. Ci andrà a morire poi a Gerusalemme. Lo faranno morire a Gerusalemme. Ecco, questo Gesù che frequenta i luoghi santi soltanto non per adorare, non per fare culti o sacrifici. Non troveremo mai Gesù in un luogo santo per fare luoghi. Lui andrà a pregare in montagna, andrà a pregare, ma mai in un luogo santo. E nei luoghi santi lo troviamo a guarire, a insegnare, ma mai a fare un gesto di culto su di lui. Interessante anche questo. Eppure era un ebreo, era un rabbi. Ma perché Gesù ha rotto con la religione in qualche modo, no? Con tutto quello che era religioso, religione. Poi c'è un episodio che anche qui Matteo racconta, solo Matteo racconta, che è quello della strage degli innocenti. Erode fa questa strage, per questo che devono fuggire. Erode fa una strage, Matteo 2,16 lo racconta in maniera anche molto icastica, no? Erode fa uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, il corrispondente al tempo su cui è stata fatta immagine. Ora provate a mettervi nei panni di Maria, questa madre che non a questo punto non capisce più nulla. Non capisce più nulla perché dice: ma come? Perché il mio bambino sia salvato, possa salvarsi, c'è bisogno di una strage? Cioè, perché Dio è intervenuto, infatti è Dio attraverso l'angelo a dirgli: guarda, fuggi in Egitto perché tuo bambino sia salvato. E gli altri? E gli altri? Valgono meno? Perché non ha fermato la mano anche di Erode su quei bambini? Ammesso che la strage ci sia stata, questo è tutto un altro discorso. Ma capite, a livello teologico, non so se qualcuno ha letto quel libro impegnativo ma molto bello di José Saramago, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, e lì c'è un Gesù, in tutto il romanzo c'è questo Gesù che si porta dentro questo incubo, perché era proprio un incubo, di notte si svegliava, della strage degli innocenti, cioè poi Giuseppe nel romanzo muore molto presto, ucciso dai romani, impiccato crocifisso dai romani, e Gesù si porta dentro questo incubo: ma perché mio padre Giuseppe mi ha portato via e non ha messo in guardia tutto il villaggio, perché lo sapeva, no? Giuseppe. E perché non ha salvato tutti i bambini del villaggio? Perché ha messo soltanto, e quindi questa cosa Gesù non l'ha mai perdonato a suo padre Giuseppe. È interessante questa cosa, eh? Il Vangelo secondo Gesù Cristo. E allora questo dal punto di vista di Giuseppe, ma pensate anche al punto di vista di Maria, cioè questo Dio che sempre dalla parte del suo figlio in qualche modo non ha un potere sugli altri in qualche modo, no? Ma ecco, ci stiamo muovendo a livello teologico. Io mi chiedo: ma perché, se aveva il potere di preservare la vita di un bambino e poi permette a 1,5 milioni di bambini di morire nei campi di sterminio, no? Capite, è vero, non è mai successo, gli storici dicono che in realtà non è mai successo la strage degli innocenti, però a noi interessa proprio a livello teologico, fanno qualche domanda in qualche modo, dobbiamo porci delle questioni un pochino più ampie, quindi mettersi un po' dalla parte anche di Maria, che vedeva tutto questo susseguirsi di cose che non, probabilmente non, lei non comprendeva, non poteva accettare, no? E interessante Matteo quando racconta il ritorno dall'Egitto. Matteo racconta che la sacra, la cosiddetta sacra famiglia torna, ma non tornano a Betlemme. Tutto è successo a Betlemme, quindi si presume che Maria fosse di Betlemme, che si è unita in matrimonio a Betlemme con Giuseppe, ha partorito il bambino a Betlemme. Adesso il testo dice che quando tornano dall'Egitto non tornano a Betlemme, perché è troppo vicina a Gerusalemme, dove c'è il figlio di Erode, che nel frattempo è morto, che comunque era un disgraziato anche il figlio di Erode, quindi vanno su al nord e vanno a Nazareth. Il testo, senti come dice il testo, andò Giuseppe con la sua famiglia, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth. Ora voi capite che se si esprime così, stando a Matteo, nessuno della famiglia conosceva ancora Nazareth. Non la conosceva assolutamente, se no non c'era bisogno di dire andò a abitare una città chiamata Nazareth, no? Perché per Matteo esiste soltanto Betlemme. Perché è importante questo? Perché se noi passiamo al Vangelo di Luca, Luca ci dice tutta un'altra cosa, che Maria è di Nazareth, no? Che ha sempre vissuto a Nazareth, che Giuseppe, sì, era di Betlemme, però viveva a Nazareth, lavorava a Nazareth. Quindi sono proprio due visioni completamente diverse, inconciliabili, inconciliabili. Ma come, non sapete la storia? Voi che avete vissuto quegli anni lì, era chiarissimo, ma di dov'era Maria, dove è nato Gesù? Ma allora l'intento, capito, queste cose le dicevo a ritiro di Natale qui, l'intento non è mai storicistico, gli evangelisti non vogliono fare storie o geografie, non ne frega niente a loro, a loro interessa l'aspetto teologico, far passare un messaggio. Sono racconti di un grosso contenuto teologico. Ecco, passiamo a Luca. Luca si premura di sottolineare il contrasto tra due mondi religiosi. Il primo annuncio avviene a Gerusalemme, la città santa. Vi ricordate l'annuncio, siamo a Luca, l'annuncio fatto a Zaccaria. Si sta in qualche modo preparando la venuta del Battista, il figlio di Zaccaria, che è unito a una donna sterile, ecco un'altra sterile, che è Elisabetta. C'è un annuncio, c'è un'annunciazione, anche qui, che avviene dentro al Tempio. E qui c'è l'ironia di Luca. Pensate, Luca vuole essere ironico, è molto fine, è un humor molto, molto fine, perché dice Zaccaria è un sacerdote del Tempio, quindi sempre nel Tempio, sempre a pregare, sempre a fare sacrifici, sempre in contatto col suo Dio, poi alla fine della sua vita finalmente riesce a entrare, no, sapete che c'era il turno per entrare nel luogo più santo del tempio, finalmente riesce a entrare, entra, finalmente Dio gli parla e lui non ci crede. Cioè, questa cosa è impressionante, cioè finalmente dopo una vita che sei in contatto con Dio, adesso Dio ti parla attraverso un angelo e tu non ci credi, infatti diventa muto. Ma come? E questo, capite che è ironico, e questa è una bella... proprio non le manda a dire ai religiosi di ieri come quelli di oggi, no? C'è il rischio di stare sempre in contatto con Dio, sempre lì a pregare il proprio Dio, poi quando Dio finalmente ti rivolge la parola e tu dici no, ma cosa, non disturbarmi, cioè io sono qui a fare altro, ma come? Allora cos'è la tua religione, cioè cos'è la tua fede, se quando è ora di accogliere la parola non l'accoglie? Ecco. Quindi questo è già un fatto interessante. Ora, dopo 6 mesi di questo annuncio, l'angelo, ecco, chiariamo subito questa cosa dell'angelo, no? L'angelo è un espediente letterario nel Vangelo. Quando voi trovate angelo, mettete pure Dio. Il fatto che nessuno ha mai visto Dio, capite? Dio ha bisogno di essere, non si può neanche nominare Dio, quindi non, l'evangelista, gli ebrei, chi ha scritto, non può dire che Dio è in azione, ha bisogno di velare Dio e usa la figura dell'angelo. Ecco, però è Dio che interviene, è Dio che parla, è Dio che entra da Zaccaria, è Dio che va da Maria. Però bisogna usare un intermediario, che è appunto l'angelo. 6 mesi dopo l'angelo va a Nazareth, non a Betlemme, in Galilea, da Maria. Ora Nazareth, Galilea e Maria è proprio il nulla, è deserto, perché sono 3 aspetti di una povertà impressionante. Maria, capite, c'è Gerusalemme dove ci sono i sacerdoti, dove c'è, però ha capito che rivolgersi ai sacerdoti conta poco, perché per una volta che si è rivolto non ci ha creduto. Adesso va in un villaggio sconosciuto, in una terra sconosciuta, a una donna che è nulla, proprio nulla, cioè una ragazzina palestinese senza ascendenza, senza... È interessante questo modo, Dio veramente si rivolge al nulla, al vuoto, nel discorso di stamattina, no? Dio cerca il vuoto per potersi esprimere, dove c'è una ricchezza, dove c'è una... dove qualcuno può vantare dei meriti, dice sicuramente Dio non si fa vivo. Ora, il testo dice, nel 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Cos'è che colpisce in questa annunciazione? Per la prima volta nella storia sacra, cioè da quando esiste diciamo la rivelazione, ecco, di Dio al popolo ebraico, per la prima volta Dio si rivolge ad una donna. Dio non si è mai rivolto ad una donna. Ci ha provato, in realtà, ci ha provato solo una volta, in Genesi 18, alla moglie di Abramo, Sara, e di tutta risposta Sara le ha riso in faccia, quando le ha detto che tu sarai madre, e le dice, ma cosa mi dici? Io sono sterile, sono vecchia, e ha riso, da quel momento lì, Dio ha chiuso con le donne. Voi non troverete più una volta in cui Dio si rivolge la parola ad una donna. Mai. È per Malone, certo. Adesso, dopo, ecco, si rivolge a questa ragazzina. Ora capite che Maria deve aver detto, ma... Basta, cosa sarà successo? Ecco, perché proprio me? Ma non è tanto, non stupisce tanto questo, ma il fatto che l'angelo, cioè Dio, dica a Maria che sarà madre di un bimbo che sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ora, stando alla scrittura, stando alla Torah, questa affermazione era una bestemmia. Cioè dire che un bambino, cioè della carne umana, del carne e sangue umano, potessero diventare figlio dell'Altissimo, questa per un'ebrea come Maria doveva essere una bestemmia. Ma certo, perché Dio, capite che non può avere figli. Figlio dell'Altissimo. Deuteronomio 6,4 dice che Dio è uno, uno solo. E Maria questo lo sa. Giovanni 5, 17 dice che i religiosi di Gerusalemme cercavano di uccidere Gesù perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Perché il monoteismo ebraico era fondamentale. Dio non può avere figli nel senso di generazione, capite? Era follia. Dio è uno. Sì, è vero che dire figlio di Dio, ma è come dire, no, una figliolanza spirituale, una figliolanza, ma non un... Quindi pensate anche a Maria, cosa deve aver passato. Alla fine Maria accetta, si apre. E la teologia di Luca ci sta dicendo questo, che una donna, cioè l'essere più lontano da Dio, secondo la religione ebraica, diventa dimora di Dio. Questa è un assurdo. L'essere più lontano da Dio possibile, che è considerata tra le robe dell'uomo, ecco, una donna diventa dimora di Dio. La donna ritenuta responsabile della morte del mondo, ricordo stamattina, se c'è il male è perché esiste la donna, adesso diventa portatrice di una vita capace di superare la morte. La donna che non può sfiorare neanche il rotolo della parola in una sinagoga, non può neanche toccarla, darà alla luce la parola di Dio fattasi carne. Cioè è proprio un capovolgimento totale, cioè, e Maria è spettatrice di tutto questo. Certo che capite che aveva qualche un piccolo dubbio, deve esserle anche apparso. Quindi Maria accetta. E Paolo riprenderà in realtà questa cosa, non tanto riferita a Maria, perché abbiamo detto che la cita soltanto en passant, però questa teologia, perché a noi interessa la teologia più che gli eventi storici, la teologia ci sta dicendo che Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, ciò che è nulla, per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio, cioè Dio per compiere la sua azione cerca il nulla, cerca quello che il mondo chiama ignobile, quello che la parola di Dio stesso riteneva impuro, riteneva assurdo, riteneva cosa. Eppure Dio cerca questo. Guardate che il messaggio spirituale è importantissimo. Ecco, Maria è una sana mariologia, una sana, diciamo, fede mariana, se vogliamo, no? Dovrebbe farci riflettere su queste cose, non su tutte le sovrastrutture, no, che ci sono fatte passare riguardo a Maria. Ecco, vuoi affrontare Maria, vuoi conoscere Maria? Ecco, è questo che deve farti passare, questa idea che tu, per quanto ti consideri lontano, sporco, impuro, per quanto tu possa essere, Dio sceglie proprio quello, Dio sceglie proprio quello per poter compiere la sua opera, capite? Maria è grande non perché ha partorito Gesù, Dio è grande perché ha accolto, si è resa disponibile nella sua povertà a un'azione altra. E la povertà, la grandezza di Maria. Questo dovremmo veramente meditarci un pochino su, un po' di più. Poi Luca 2:35 dice ancora questo: tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, in realtà, guardando la cartina, in realtà scese, ma salì perché Gerusalemme è a 800 metri, quindi sale nel senso di salire proprio un monte. Salì in Giudea, a Betlemme, doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa. Allora qui ci sono degli elementi che non tornano in questa affermazione. Primo, Luca definisce Maria sposa di Giuseppe come all'Annunciazione, ma qui in realtà c'è un piccolo una piccola nota. Voi sapete, lo accennavo ma lo ribadisco, perché due persone potessero essere sposate, unirsi in matrimonio, avevano bisogno di due step, il fidanzamento e il matrimonio vero e proprio. Stando al Vangelo, il matrimonio tra Giuseppe e Maria non è mai avvenuto, capite? Erano ancora nella prima fase, è una coppia di fatto questa tra Maria e Giuseppe, non sono mai arrivati al matrimonio vero e proprio. Quindi mi spiace, no, che si fa sempre riferimento alla Sacra Famiglia quando non è ancora una famiglia, e non è una famiglia, perché hanno avuto una serie di circostanze che le hanno impedito di arrivare al secondo momento, di completare il matrimonio, ma erano, quindi pensate lo scandalo di due persone che non sono ancora sposate, viaggiano insieme, hanno un bambino, agli occhi del mondo era così, e adesso Giuseppe, secondo la legge, deve andare a presentarsi a un censimento, cioè da Nazareth, scendere giù, sono 120 chilometri forse, 110-120 chilometri, in quelle condizioni, adesso tu in un'ora e mezza di autobus ci arrivi, no? Ma allora erano proprio zone anche molto impervie. Giuseppe intraprende questo viaggio e il testo che abbiamo letto di Luca dice: doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, ma c'è un piccolo particolare che non è vero, la legge chiedeva il censimento soltanto dell'uomo, era l'uomo che la donna non c'entrava nulla, era lui che doveva censirsi nel suo paese natale, ma poteva lasciare benissimo la moglie a casa. Tenete conto che aspetta un bambino. Perché Giuseppe deve aver fatto intraprendere a Maria questo viaggio lunghissimo, difficile, incinta, quando non era necessario? Anche se Luca dice che era necessario, ma non era necessario secondo la legge. Perché? Perché Gesù doveva nascere a Betlemme. Era necessario che Maria scendesse, perché il Messia doveva nascere a Betlemme. Capite? Qui Luca sta facendo di tutto per... l'ha già fatto Matteo nell'altro Vangelo, e adesso Luca lo ripete, cioè fa fare salti mortali a tutti perché il bambino deve nascere a Betlemme. Perché lui è il Messia, e il Messia deve uscire da Betlemme. Il versetto 6 dice, di Luca 2, mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei il giorno del parto. Non so se avete visto qualche film di Beh, l'avete visto, non so, pensate i Gesù di Nazareth, tantissimi film, no? Dove c'è tutta questa... L'idea che fa passare, che fanno passare i film qual è? Ma anche il nostro immaginario collettivo, no? Che loro si fanno un mazzo così per fare tutti questi 100 e passa chilometri, e sono distrutti, c'è il caldo, c'è il viaggio, Maria sta partorendo e quindi cercano disperatamente un luogo e nessuno gli dà un alloggio, non c'era posto per loro nell'albergo, e quindi, perché tutti cattivi ovviamente, quelli no, qui non entrate, qui no, allora vanno dentro una grotta, in una povera stalla, no, tutte cose che noi raccontiamo ai bambini, questa cosa, no? Ecco, nulla di evangelico, questo non c'è nel Vangelo. Il testo dice, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono, lei, questi due sono già arrivati, tranquilli, hanno già trovato alloggio, chissà da quanto, e poi Maria partorisce, ma non c'è tutto questo dramma del... è curioso questa cosa, eh? Maria e Giuseppe sono sicuramente già da diverso tempo a Betlemme per il censimento e il parto si compie in quei giorni. Allora questo fatto dell'albergo, non c'era posto per loro nell'albergo e quindi dobbiamo chiarirlo una volta per tutte, chiariamolo perché è interessante. Questo viene spiegato sempre perché è andato in Terra Santa quando si va a Nazareth. Ci sono, appunto vi dicevo che Nazareth si viveva in grotte, eh? Gli archeologi hanno fatto delle scoperte interessanti, hanno svelato delle grotte che devono essere proprio abitazioni dell'epoca e fanno vedere com'era una casa all'epoca di Gesù, che fossero Nazareth o Betlemme, sempre grotte si tratta, grotte abitative. E il nostro buon Edoardo, che è lì da una vita, che spiega sempre le stesse cose ogni volta che si passa, dice proprio questo. Quando il testo, che fortunatamente la versione del 2008 non dice più non c'era posto per loro nell'albergo, viene usato un'altra parola che è quella. Non c'è, per loro non c'era posto nell'alloggio, si è tolto albergo, perché albergo uno pensa... un resort, no, 5 stelle, no, non è questo, lì cataluma è una parola che indica alloggio, allora bisogna capire come erano fatte le case al tempo di Gesù, erano delle grotte divise in due parti, una antistante e una più arretrata, più dentro. Ora, nella parte antistante avveniva la vita della famiglia. Questa parte antistante dove si mangiava, ci si trovava, si dormiva, si accoglievano le persone, tutto questo avveniva nella parte antistante alla grotta, quella più verso la luce, verso la porta. Questa parte si chiama cataluma, alloggio. Questo era l'albergo. Quindi il Vangelo dice, non trovando posto in questa parte antistante, tenete conto che c'è il censimento, probabilmente c'erano tante persone, o semplicemente era una famiglia molto numerosa. Quindi non trovando posto nella parte antistante, questa famiglia viene messa nella parte più interna. Inoltre si aggiunga che forse il motivo ultimo perché Maria non trova posto nella parte antistante è che una donna che partorisce, quindi versa sangue, rende impuro tutto. Quindi capite che il sangue rendeva impura non soltanto la donna, ma chi veniva toccato o soltanto... quindi avesse toccato le stoviglie, ad esempio, Maria, avesse dormito su delle stuoie, avrebbe reso impuro tutto. Quindi per questo che certamente non c'era posto nella parte antistante dove si avveniva la vita quotidiana, quindi la si fa entrare, di conseguenza partorire, nella parte anche più calda della che non era dicembre, probabilmente era marzo, era primavera, quindi, però la primavera fa ancora freschino, quindi tutto sommato partorire in un luogo caldo andava ancora meglio, no? Perché nella parte interna ci stanno gli animali, ci stanno tutte le... poi c'è il mulino dove si macina il grano, c'è la parte diciamo non abitata dove del lavoro in qualche modo, che è all'interno, quindi non trovano posto nella parte antistante e vengono messi lì. E lì ci sono le bestie, c'è la mangiatoia e Gesù viene posto lì. Quindi facciamo un po' di chiarezza, sennò c'è tutta questa aurea di... Oh, povera famiglia, non c'era posto, quanto sono cattivi quelli di Betlemme. No. Ora, il catalluma è una parola che noi traduciamo oggi con alloggio, che va meglio che albergo, ma significa semplicemente luogo del riposo, luogo del ritrovo, un luogo dove la famiglia può riposarsi, no? Dal lavoro. E questo è una cosa... Maria trova posto di là e poi non c'è il fatto ad esempio del bue, dell'asinello, che noi mettiamo nel presepio, questo verrà molto più tardi, non è evangelico. Maria è spettatrice poi di un altro aspetto particolare, curioso, ed è il fatto che anche qui in Matteo abbiamo i magi, i primi a fare visita, in Luca non ci sono i magi a dire che probabilmente quella visita non è mai avvenuta, non interessa, come ho detto, l'aspetto teologico. In Luca abbiamo la visita di personaggi strani, che sono i pastori. E qui due parole sui pastori bisogna dirle, perché noi abbiamo un'idea un po' strana anche qui dei pastori, molto romantica. Noi li mettiamo nel presepio, quindi c'è Gesù nella paglia, ecco. Poi abbiamo l'asinello e il bue, e poi tutti questi pastorelli che con i loro pifferi, le uova, le galline, c'è tutto, no? Vanno verso Gesù. Ecco, non funziona proprio così. Chi erano i pastori al tempo di Gesù? Ora, il Talmud dice: perché nel regno di Dio, perché il regno di Dio tarda ad instaurarsi? Risposta: perché esistono i pubblicani, le prostitute e i pastori. Cioè, i pastori erano considerati alla stregua dei pagani, dei pubblici peccatori e delle prostitute, cioè erano proprio la feccia della società. I pastori erano veramente, anzi c'è un altro passo che non ho riportato, ma c'è un passo che dice, sempre del Talmud, che dice che quando arriverà il Messia, i primi a essere fulminati sono i pastori, assieme ai pagani, i pastori. Perché sono impuri, stanno con le bestie. Sono loro stessi bestie, perché a forza di stare lontano dal villaggio, sempre in mezzo alle bestie, si imbestialiscono. E poi, soprattutto, sono ladri. Cioè, proprio i pastori era un mestiere infame. Ladri perché dovevano rubare per mangiare, per vivere, perché avevano proprio stipendi da fame. Quindi, e cosa succede in Luca? Una cosa incredibile. Appena Gesù nasce, l'angelo di Dio, cioè Dio, fa l'annuncio della avvenuta nascita del Salvatore a chi? Non ai sacerdoti di Gerusalemme, non agli scribi, non ai farisei, non ai pii, ma questa feccia della società. È impressionante questa cosa qui. Cioè, Gesù nasce e Dio dice: vi porto una bella notizia. È nato per voi Capite? È nato per voi. Voi che non vi siete mai considerati nulla, voi che siete sempre stati disprezzati, voi che siete considerati la feccia della religiosità e della società, io dico a voi, è nato per voi oggi il Salvatore. E se voi leggete il testo di Luca, appena arrivano gli angeli, il testo, anche qui ironico, dice furono presi da terrore. E certo, perché avranno pensato, qui siamo panati ormai, se i primi a morire siamo noi qui, non dateci che il Messia è nato perché è qui. E invece dice no, non temete, è nato per voi. È bellissimo questo, è il discorso di Magi, cioè quando anche noi ci sentiamo in questa condizione, quando ci sentiamo per mille motivi impuri, lontani, cattivi, reietti da tutti, Dio si rivolge a noi dicendo guarda che è nato per te il Salvatore, proprio per te, proprio perché sei in quella situazione. Questa è la bella notizia, questa è la bella notizia. Dio non si rivolge ai puri, non si rivolge a quelle che ce la fanno, non si rivolge ai religiosi per dire ve lo meritate, è nato per voi, perché Dio non si concede per merito. Perché l'amore non si concede per merito, ma proprio per chi non se lo merita c'è Dio. Perché lui è venuto, e questo lo dirà Luca più avanti, al capitolo 6, Luca dirà, e Dio è venuto perché ama gli ingrati e i malvagi, gli ingrati e i malvagi, per questi è venuto, c'è stata l'incarnazione di, capite? Perché l'amore si concede a chi non ce la fa, l'amore si concede ai miseri. Allora Maria a questo punto non capisce più nulla, dice ma no, io no, a questo punto, perché Maria è spettatrice di questo, capite? Per questo che Luca 2,19 mette in bocca a Maria questo, o meglio dice di Maria, Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore, come per dire, non rimane che meditare, nel senso vabbè io non capisco nulla, cosa vuoi che fai? Poi un altro aspetto di Luca, ma qui ormai il tempo ci... Un altro aspetto di Luca che dove vede Maria come protagonista è la presentazione al Tempio di Gesù. Perché la legge... Guardate che Gesù e, Giuseppe e Maria erano, dice il testo, molto religiosi. Possiamo dire che erano due bacchettoni, tutti e due. Molto osservanti, molto... non se ne perdevano una, quando se la legge diceva una cosa loro la facevano, proprio erano stretti osservanti della legge. Poi il figlio per fortuna smonterà tutte queste cose e Maria andrà un po' meglio, ecco. Però all'inizio Maria con Giuseppe erano molto, infatti la legge dice che il bambino 8 giorni dopo la nascita va circonciso e lo portano al Tempio, Luca 2,21. Poi, 40 giorni dopo la circoncisione, bisogna presentare ancora il bambino al Tempio per la purificazione della madre e per il riscatto del bambino. Questo lo dice, il bambino va riscattato, diventa proprietà di Dio, va presentato a Dio. Ora, Maria, che è una donna giusta, ci tiene all'assolvimento della legge, fanno tutto per adempierla, scusate. Versetto 39 dice proprio questo, lo dice, e lì faranno la bellissima scoperta di questo uomo eccezionale che è Simeone, un uomo molto vecchio, ecco, e addirittura gli apocrifi dicono che Simeone aveva 112 anni, è un profeta, non è un sacerdote, e pare che impedisca loro che si compia l'inutile rito. Come a dire, capite, per Giuseppe, adesso concentriamoci su Maria, per Maria la salvezza deriva dall'osservare in maniera ineccepibile tutta la legge della Torah. Simeone le dice no, guarda che questa cosa qui, la legge, l'osservanza della legge non salverà mai nessuno, non ha mai salvato nessuno. Cioè, capite, Simeone le sta dicendo che non è la precettistica che ti salva la vita. Non siamo cristiani o religiosi, ebrei in questo caso, perché osserviamo dei comandamenti, perché osserviamo i precetti, perché osserviamo le cose religiose. No. Simeone dice, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti. E chi sono le genti? Sono i pagani. Cioè, per Luca la salvezza sta nell'accogliere, nella propria impurità, nel proprio limite, nella propria miseria, nella propria realtà, l'amore che si concede gratuitamente. Capite? Per Maria religiosa, Maria che è ancora molto religiosa, pensa che la salvezza stia nell'osservanza, nel conquistare attraverso le pratiche, attraverso il meritarsi. Adesso Simone le dice no, la salvezza sta nell'accogliere un amore che viene, per questo che lo prende nelle proprie braccia, perché l'amore è gratis, l'amore è gratuito, e questa è la salvezza, non il fare qualcosa per Dio, perché noi non dobbiamo fare nulla per Dio, non siamo servi di Dio. Ma la salvezza sta nell'accogliere l'opera di Dio nella nostra vita. L'amore. Noi dobbiamo soltanto essere capaci, cioè come dei recipienti, capaci di accogliere. E più è profonda la pozzanghera, perché più ci sentiamo, ci percepiamo inadatti, inadeguati, più l'amore si riversa. È così. Più ci sentiamo inadeguati, e più siamo nella condizione per ricevere l'amore. Perché ci sentissimo adeguati, allora l'amore non potremmo riceverlo, perché Dio non si concede agli adeguati, a chi se lo merita. Ecco perché qui Maria si trova fuori luogo. Non è osservando pedissequamente tutta la legge divina che ti salvi, no. E a Maria Simeone gli dice, ricordati Maria che egli qui come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ora fatemi dire queste due cose sulle spade di Maria. Non so se avete bazzicato un po' in meridione. Guardate. Ma quante spade ha questa qua? Sesta. Sette. Eh sì, perché sette dolori di Maria. Ora, capite che questo versetto è stato interpretato in maniera veramente delirante. A parte che il Vangelo dice a te una spada e quindi ne sono sette. Abbiamo già esagerato, comunque. Ma cosa vuol dire questa spada? Noi pensiamo che, ecco, Maria sofferente, la Maria madre dei, no, dei dolori, madre, la dolorata. Abbiamo dedicato le chiese alla dolorata, ecco, no? C'è questo pietismo su Maria che è impressionante, no? C'è una parrocchia di Torino dedicata a Gesù crocifisso e Maria delle lacrime. Madonna delle lacrime. Ma come fai ad andare a messa in una chiesa così? Cioè, dico, se sei un po' su di morale, dove vai a messa oggi? Vado qui a Gesù crocifisso e Madonna delle lacrime. No, ma non è possibile. Cioè, cosa abbiamo fatto del cristianesimo? Cioè, se uno è già depresso, finisce, cioè. Non mi viene in mente perché mi ricordo un mio compagno di corso, prima parrocchia che hanno dato era questa, è stata questa qui. Cioè, non puoi iniziare tutto l'entusiasmo Sì, sei un giovane prete, prima chiesa che ti danno è questa, cioè. Poi speri solo che siano un po' allegri almeno i parrocchiani che incontri, perché sennò veramente. Allora, Luca vede in Maria, in realtà, non Maria in carne ed ossa, Luca ha già fatto un salto, e Israele, vede Maria e Israele, come Giovanni vedrà la Chiesa nella madre, in Maria, non vede la mamma di Gesù, vede la Chiesa, ecco. Comunque Luca vede in Maria l'Israele fedele, il popolo che verrà attraversato dalla spada della divisione. Ora, la spada nella Bibbia, la spada, indica sempre la parola di Dio. La parola di Dio per l'Antico Testamento la Torah, per il Nuovo Testamento il Vangelo, cioè è questa la spada. Pensate a Sapienza 18:15, Isaia 49:2, Ebrei, lettera agli Ebrei capitolo 4:12. Quindi la spada è il messaggio, la spada è il contenuto di un messaggio. Allora, cosa sta dicendo Simeone a Maria? Dinanzi alla parola di Dio necessita sempre prendere una decisione. Cioè dice, tu Maria adesso che hai partorito questo bambino, tu devi decidere da che parte stare. Cioè la parola di Dio adesso ti interroga, come una spada, ti lacera, nel senso, stai col vecchio. Quindi le osservanze, i sacrifici, i precetti, il tempio. Stai con quel mondo lì a cui sei stata fedele fino ad oggi, il motivo per cui è andata al tempio? Oppure ti accorgerai che se stai con tuo figlio dovrai per forza stare dall'altra parte? Stare col nuovo. Stare con la bella notizia, a dire che, cioè, starai sempre dalla parte degli uomini, non della legge. Cioè, imparerai da tuo figlio che è più importante l'uomo e la donna concreta che la parola di Dio, che la Torah. Perché ti accorgerai che tuo figlio andrà in quella direzione. Che non saranno i sacrifici a salvarti, non saranno le tue frequentazioni al tempio che ti salveranno. Sarà l'amore che riverserai verso le persone che ti compirà il cuore, l'esistenza. Questo che, quindi una spada ti trafiggerà, cioè nel senso che bisogna decidersi, stare col vecchio o stare col nuovo. E questa cosa Luca la riprenderà al capitolo 12, quando Gesù, si dice di Gesù che è venuto a portare divisione. Vi ricordate quando Gesù dice, io sono venuto a portare la spada? Cioè a dividere padre dal figlio, madre dalla figlia, suocera dalla nuora. Cosa vuol dire questa divisione? Vecchio e nuovo. Vecchio e nuovo. Non si può mettere vino vecchio in odri nuovi, dice Gesù. Quindi da che parte sta Maria? E noi sappiamo, stando al Vangelo, che Maria farà molta fatica, ma alla fine starà sotto la croce, cioè sta dalla parte dell'amore, starà dalla parte di suo figlio che dice che ciò che ti compie il cuore è sempre l'umanità, è sempre diventare umani. Capite, non è diventare religiosi che ci salva la vita, ma umani, che è tutta un'altra cosa. Non è prendersi cura del cielo che ci salva, ma prenderci cura del fango con cui è impastato l'uomo. È questo che ci compie il cuore, dice Gesù. Chiudo Luca, poi Marco e Giovanni magari lo vedremo, non so quando. Comunque sappiate che queste cose le troverete, queste qui nel sito adesso di quest'anno, ma se volete poi magari finire il percorso anche sugli altri evangelisti, basta che andiate a quella relazione del 2014, alla fine faccio anche ovviamente Marco e Giovanni. Chiudo su questo episodio di Luca che è interessante. A un certo punto Luca al capitolo 2 versetto 41 dice che Maria trova suo figlio dentro un è scomparso, Gesù è scomparso e verrà ritrovato in un tempio. Ora, che Gesù, che Maria e Giuseppe comunque abbiano smarrito suo proprio figlio è un po' inverosimile, ecco, diciamo così. O perlomeno non possiamo pensare che sia stato proprio l'intento narrativo di Luca, cioè Luca voleva dirci qualcosa di molto più importante in questo smarrimento e ritrovamento. Quindi vedete, gli evangelisti è vero che accennano qualcosa che può essere o meno storico, non ci interessa, a loro interessa il secondo libro di lettura. Cosa ci sta dietro lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio? Qualcosa di grandioso. Ora, l'intento di Gesù, quando dice non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio, cosa voleva dire? Che Gesù in qualche modo non importa in qualche modo l'aspetto dei suoi rapporti umani con la madre e col padre, no? In qualche modo è qui per qualcosa di più grande. Gesù sta dicendo che in quel momento, in questo ritrovamento al Tempio, è giunto il regno di Dio. Nel senso che lì è giunto l'amore di Dio per tutti, e non come premio per un merito. Questo è importante. Abbiamo anche la slide su Gesù al Tempio, no? Mi sembra, non c'è, pensavo di averla messa. Che il testo dice, Gesù è al Tempio al centro seduto in mezzo ai maestri. Luca ovviamente si sta rifacendo un passo dell'Antico Testamento, siamo in Siracide 24, dove si dice la sapienza fa il proprio elogio in mezzo al suo popolo, proclama la sua gloria. Qui c'è proprio il passaggio d'epoca con Gesù, cioè è finita un'epoca e è iniziata un'altra. Non sono più i maestri antichi che vanno ascoltati, ma lui parla come maestro. Adesso è lui il maestro che va ascoltato. È ancora il passaggio tra vecchio e nuovo. Cosa vuol dire ascoltare Gesù? Cosa vuol dire ascoltare Gesù come unico maestro? Fare propria la sua logica. Ascoltare vuol dire vivere, incarnare. Quindi incarnare questo amore che si riversa verso tutti, che si riversa verso gli ingrati, i malvagi, i poveri, i disgraziati, per quelli che non se lo meritano. Ascoltare Gesù vuol dire ascoltare finalmente un Dio che ti dice che l'amore non va ricevuto appunto per merito, ma per il bisogno di ciascuno nella situazione in cui è, perché Dio si concede così, che non c'è più partito, non c'è più popolo, non c'è più etnia, non c'è più nulla, che l'amore di Dio è a pioggia su tutti, basta accoglierlo, basta accoglierlo. Il fatto che Gesù segga in mezzo, in un luogo dove il mezzo è riservato ai sacerdoti, vuol dire che adesso non è più l'epoca dei sacerdoti, capite? I sacerdoti avevano il compito di legare il cielo con la terra, è finita quell'epoca, è finita. cioè non c'è più bisogno che i sacerdoti facciano sacrifici per il popolo, non c'è più bisogno che si versi sangue per unirsi alla divinità, perché adesso il Dio è dentro il cuore di ciascuno, quindi è finita la mediazione. E i preti oggi, che non sono sacerdoti, non so perché si continua a usare questa parola sacerdoti, perché è un'altra cosa. Non sono i mediatori tra Dio e l'umanità, i preti. Capite? È finita questa epoca qua. Questo però si fa ancora fatica a far passare. La madre, Israele, pare comunque non comprendere, anche lì non comprende Maria. Ma cosa stai dicendo? È saltata la mediazione, i sacerdoti, ma cosa stai dicendo? Ma noi da 2000 anni sentiamo queste cose. E qui, quando rimprovera Gesù, e bisognerebbe leggerlo in greco, dice Technon. Vuol dire technon, figlio, ma in senso generativo. Figlio che ti ho generato, sta dicendo. E pensate che l'unica volta che si usa questo termine, figlio in questo senso generativo. Quando Gesù viene chiamato figlio, viene sempre chiamato Ios, che significa figlio di Dio. Ma qui Maria usa il termine proprio di madre, figlio che ti ho generato. È bellissima questa espressione. Ovviamente questo non è quello che Gesù risponde alla madre. Madre non è ovviamente un improvvero, è ancora un'attestazione teologica dove Gesù sta dicendo: io non sono ciò che voi pensate che io sia. Gesù non è l'erede della tradizione, ma testimone del volto nuovo di Dio. Ecco, questo è quello che vuole far passare Gesù. Ecco, questo è tutto il discorso che Luca fa riguardo a Maria. Poi Marco ne parla poco di Maria, perché è un Vangelo molto corto. In Marco abbiamo quel passaggio bellissimo dove vanno a prenderlo Maria assieme ai suoi figli perché dicono è fuori di sé, è impazzito, lo vanno a catturare addirittura, viene proprio usato il verbo krateo, che vuol dire proprio catturare, prendere, è un TSO proprio, è proprio si serve dei fratelli maschi di Gesù, probabilmente perché pensava di dover fare anche forza per portarlo a casa. Pensate Maria, veramente la difficoltà che ha fatto di accettare suo figlio, di accettarlo, ma alla fine arriva a essere la discepola sotto la croce, dopo un lungo pellegrinaggio, ed è sotto la croce non tanto come mamma di Gesù, non è questo il passaggio che Giovanni vuole lasciarci. Gesù la chiama madre in due episodi, no? Sia a Cana che sotto la croce. E madre non è una madre in senso generativo, in questo, non colei che mi ha generato, ma madre come Israele, madre come Chiesa, il nuovo Israele, madre come Chiesa, come comunità, come comunità di credenti, ecco. E Maria alla fine accetta, veramente si piega nel senso di accettazione a questa figura di un figlio che gli ha sconvolto la vita, perché penso un po' lo sconvolgimento che aspetta ciascuno di noi come Chiesa che siamo chiamati, invitati continuamente a passare dalla religione alla fede, dalla precettistica all'accettazione dell'amore, del non tanto amare Dio ma dell'essere amati da Dio, non tanto del servire Dio ma del lasciarsi raggiungere, abbracciare da Dio, e avanti così. Quindi ciò che Maria ha vissuto siamo chiamati a viverlo noi come Chiesa continuamente, e quello che ci viene chiesto, ecco, non è tanto di salire sui monti, magari a Međugorje, a guardare un Dio che si manifesta nel sole, ma semplicemente stare sotto una croce, ecco, abbracciare la croce. E cosa vuol dire abbracciare la croce? Nulla di doloristico, nulla di lacrimogeno, ma semplicemente abbracciare la croce vuol dire accogliere, accettare che l'unico modo per avere la vita risorta, per avere la vita che sorpassa la morte, che vinca la morte, e accettare le conseguenze ultime dell'amore. Ecco, in fondo Maria ha compreso, come discepola, che se abbracci la croce, cioè se porti dentro nella tua vita tutte le conseguenze dell'amore che ti viene chiesto di vivere, tu ti fai capace di sorpassare anche la morte, di vincere la morte. Quindi forse solo in questo senso, credo, possiamo anche accettare l'idea teologica però che Maria, perché è stata sotto la croce a fare propria questa logica assurda dell'amore fino alla fine, si è trovata a scavalcare la morte, no? E simboleggiata, se vogliamo, dalla figura dell'Assunzione in cielo, ecco. Penso che sia una modalità di leggere l'Assunzione al cielo di Maria. Bene.